grazie con tutto il cuore. Grazie per quello che fai, grazie per come tocchi le nostre vite, grazie papà, perché sei stupendo e meraviglioso. Noi ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore. Grazie, grazie, grazie nel nome di Gesù. Padre. Grazie nel nome di Gesù Padre. Alleluia. Amen, amen. Gloria a Dio. Riceviamo, riceviamo. Se qualcuno ha ricevuto da parte di Dio, cerchiamo di elaborare questo con il nostro cuore. Lo Spirito Santo fa la differenza, non c'è dubbio. Dio è buono. Si dice a Palermo, capiccio.
Ho fatto sentire la disperazione di una persona in particolare, poi lo sentivo dentro. Il cuore proprio che gli stava esplodendo, non sapeva se doveva piangere, proprio. Mi ha detto, dice non ti preoccupare. Dice le tue lacrime saranno asciugate queste lacrime, non ti preoccupare. Non ti disperare, se hai voglia di piangere, piangi. Però non ti preoccupare che non sei solo. Non sei solo.
La visione vedevo con le braccia di Gesù, queste persone.
Parla più forte, fratello.
Vedevo proprio le braccia di Gesù dietro questa persona che l'abbracciava, la consolava. E l'ha sentita l'abbraccio, che mi faceva proprio sentire, le ha sentite le braccia. Poi vedevo delle scale mobili, una persona messa tranquilla, sdraiata, che andava verso su. E delle brocche, non so come si chiamano. Broggiare con l'acqua che la riempie. Ho detto, signore, cosa mi vuoi? Oggi è un tempo in cui il mio popolo si deve rilassare. Deve entrare nel riposo, io riempirò di abbondanza. Invece l'ultimo volevo fare la previsione che ha confermato questa bella, vedevo due rubinetti. Dall'alto, in ognuno poco sopra di noi, in uno usciva acqua, che è la parola, e uno usciva quello dello spirito. Cioè sto riempendo, diciamo, la mia chiesa di quello. E sembra altra voce di Bibbia, invece in particolare, che è bellissimo, cioè, questo è un tempo in cui si predicherà poco, ci saranno tanti segni, tipo dei grossi sermoni, tutta questa cosa che stanno alla persona. Ora, la fa sentire spesso questa cosa, di darla proprio alla chiesa, state nel riposo, io faccio, io voglio stare con una famiglia, gli darà quello che noi desideriamo. Il tempo dei grossi, diciamo, poemi, storie, eccetera, eccetera, finito. È Dio stesso che sto parlando. Ti faccio un verso appena posso. Ma appunto questa volta, ritornando alla visione che mi ha fatto vedere quei rami di mandorlo più germogliano, mi ha detto, signore, dammi più precisa la visione, posso leggere, che poi è semplice, è un verso, come dicevo, corto ed efficace.
Corto e mangiato.
Io questo sta facendo, sto lavando tutti questi schemi, eccetera, eccetera. Per dare la pastura giusta, che non è.
Geremia.
È Isaia 11.
Isaia 11.
Sì. Il regno messianico del germoglio di Isaia. Mi ha fatto vedere una visione la settimana scorsa. Tanti temi di mondo che di mandorlo che germogliamo. E dall'1 al 3. E dice, poi un ramoscello uscirà dal tronco di Isaia. È un germoglio. E mi ha dato, diciamo, la parola germoglio. Punterà dalle sue radici. Cosa vuol dire? Noi dove stiamo mettendo le radici? In Cristo uscirà questo germoglio. Tutto quello che noi stiamo seminando con le radici affondate in Cristo sta venendo fuori. Vediamo cosa esce da questa radice nel germoglio. Lo Spirito dell'Eterno riposerà su di lui. Oggi parla di noi. Lo Spirito di Dio riposerà su di noi. Non devi stressarti, non devi affare. È lui stesso che ha deciso di riposare su di noi. Lo spirito di sapienza. Quale sapienza parla? Sapienza divina, non terrena. Sono due cose molto diverse. La sapienza di terrena è affanno, stress, anzi, la sapienza di Dio è, lo sappiamo, benevolenza, come si dice, gentilezza, eccetera, eccetera, eccetera. E dell'intelligenza, spirito di consiglio. Di potenza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. In queste tre parole, cioè, come si dice, tutto quello che noi stiamo cercando, ci sono le risposte ai nostri bisogni odierni. Cioè, lo spirito di sapienza di Dio è soprannaturale. io vi darò uno spirito alla quale ogni essere penso voi non si deve sottomettere. Uno spirito smisurato, ci siamo, questo è il tempo in cui Dio sta visitando i suoi figli per dargli queste virtù in cui noi oggi abbiamo dei bisogni, che siamo bombardati tutta la giornata da cosa? Da quello che vediamo. Ma Dio ti tirerà, come dice Daniele 12, negli ultimi tempi, tanti saranno storditi e non intenderanno, ma i figli di Dio risplenderanno. La sapienza e la conoscenza aumenterà. Ma qua ti dà poi un'altra parolina, il suo diletto sarà nel timore dell'Eterno. Ed egli non giudicherà secondo le apparenze né darà sentenza per sentito dire. Dato un messaggio, io ci invito tutti questi tre versetti a meditarli, Cioè, come dire, tutto quello che noi cerchiamo per le risposte a tutto quello che noi vogliamo. Ma non siamo noi ad avere le risposte. Tramite queste parole Dio ti dà la risposta di quello che vuoi. Ripeto, in Giacomo parla sapienza divina e sapienza terrena. Qual è la differenza?
C'è
la sapienza terrena è adamica, ammazzalo, rompalo, desciuglia. La sapienza terrena, benedicilo, come diceva poco fa Corrado, perdona, fai pace, è l'opposto al regno di Dio. Ci siamo, io predico sempre la cosa più bella quando noi combattiamo con l'amore, con la pace, con l'ansia, il Dio non può stare a scappa, e questo è il tempo. Dice, li riconosceranno dall'amore, da come parlo, da come cammino, e questo è il tempo. Non ti devi sforzare, sei come no, e cammini ci do me di Dio.
Gloria a Dio. Volevo condividere qualcosa di molto breve stasera, ed è qualcosa che il Signore mi sta dando in diversi posti dove sono, dove vado, dove sto andando. Vorrei condividerlo con voi proprio per dare un unico messaggio. In Ezechiele capitolo 47. Ezechiele 47, dal verso 1 al verso 1470.
Ti rimani una domanda,
sa appunta magari dirlo. Allora, voglio leggere dal verso 1 al verso 12 e poi vorrei riprendere alcuni versi.
47, 4, 7.
Ezechiele 47 dal verso 1. Egli mi condusse nuovamente all'ingresso del Tempio ed ecco delle acque uscivano da sotto la soglia del Tempio verso est, perché la facciata del Tempio guardava est. E le acque scendevano da sotto il lato destro del tempio, a sud dell'altare. Poi mi condusse fuori attraverso la porta nord e mi fece girare di fuori fino alla porta esterna che guarda ad est. Ed ecco le acque sgorgavano dal lato destro. L'uomo avanzò verso est con una cordicella in mano e misurò 1000 cubiti, sono circa 2 chilometri. E poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano le caviglie. Mi sono altri 1000 cubiti e poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano alle ginocchia. Mi sono altri 1000 cubiti e poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano ai fianchi. Mi sono altri 1000 cubiti ed era un fiume che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute, erano acque nelle quali bisognava nuotare, un fiume che non si poteva attraversare. Ed egli mi disse, hai visto figlio d'uomo? Poi mi fece ritornare nuovamente sulla sponda del fiume e dopo essere ritornato, ecco sulla sponda del fiume moltissimi alberi, da un lato e dall'altro. Quindi mi disse, queste acque si dirigono verso la regione est, scendono nell'Araba e sboccheranno nel mare. Entrate nel mare, le sue acque saranno risanate. E avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque il fiume arriverà, vivrà. Ci sarà grande abbondanza di pesce perché vi giungono queste acque e risanano le altre. E ovunque arriverà il fiume, tutto vivrà. E avverrà che sulle sue rive ci saranno pescatori, da Enghiedi fino a En-Eglaim. Sarà un posto dove si stenderanno le reti. Il suo pesce sarà dello stesso genere in grande quantità, come il pesce del Mar Grande, Mediterraneo. Ma le sue paludi e i suoi acquitrini non saranno risanati, saranno lasciati per estrarre il sale. E lungo il fiume, su entrambe le sue sponde, crescerà ogni specie di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Porteranno frutto ogni mese perché le loro acque escono dal santuario, il loro frutto servirà di cibo e le loro foglie di medicina. È una visione molto particolare, chiaramente. Io ricordo la prima volta che lessi questo capitolo, ho detto non ci ho capito niente. Però quando tu impari a leggere la Bibbia con lo Spirito Santo, le cose cambiano. Ti rendi conto che chiaramente è una simbologia continua, è una visione che Ezechiele ha. E vorrei rimanere questa sera sul tenere un profilo abbastanza basso, tranquillo e accessibile per ognuno di noi. In maniera particolare, i primi versi, dal verso 3 al verso 5, la visione di Ezechiele è la visione di quest'uomo che lo conduce. Quest'uomo era un angelo e quest'uomo conduceva Ezechiele in questo cammino. E la prima visione che lui ha è la visione di questo fiume. Il fiume, tutti quanti quelli che insomma hanno un po' di dimestichezza con le scritture, voglio dire, sono cose che si imparano all'inizio. Il fiume rappresenta proprio lo Spirito Santo, il fiume d'acqua, il fiume dello Spirito. E c'è una scena molto particolare che vorrei rileggere insieme a voi, perché è qualcosa che credo, e in maniera particolare il Signore desidera che noi riceviamo, ognuno di noi, io per primo. Il versetto 3: l'uomo avanzò, ognuno dica per favore insieme a me, avanzare.
Avanzare.
Dillo alla persona accanto a te: Dio vuole che tu vada avanti, Dio vuole che tu avanzi, Dio vuole che tu cresca, Dio vuole che tu viva, Dio vuole che tu porti frutto. Dio desidera il meglio per te, ok? Dio desidera il meglio per noi più di quanto noi lo vogliamo per noi stessi. Quanti lo credono? I suoi desideri sono meravigliosi per noi. Siamo noi che purtroppo ci buttiamo troppo in basso e a volte abbiamo un concetto molto basso di noi stessi, ma Dio vuole portarci avanti, sempre avanti, ad avanzare. Verso 3: l'uomo avanzò verso est con una cordicella in mano. E sento di dire questo: la cordicella di Dio stasera è all'opera nella tua vita. Capiremo questo. E voglio subito dire una cosa: nessuno si permetta stasera di ricevere la parola con un senso di condanna e di giudizio per la propria vita. Nessuno si deve permettere, che quando lo Spirito Santo parla, parla sempre per rialzare, per incoraggiare, per sostenere, per portarti avanti, per aprirti gli occhi e farti vedere, mai per farti schiacciare. Lui non mette mai un peso sopra la sua vita, sopra la tua vita. Lui leva i pesi e ti rialza e ti fa volare in alto come le aquile. Questo è molto importante, perché farò delle domande che saranno retoriche, saranno domande banali, ma alle quali non abbiamo bisogno di rispondere. Ognuno di noi, come dice l'Apostolo Paolo, ognuno esamini se stesso. Noi abbiamo a volte il mestiere di esaminare sempre la vita degli altri. È vero o no? Noi usiamo i social in maniera particolare per spiare la vita degli altri. Vedremo chi fa chi. Vedremo chi può. Vedremo che ha mangiato pure quello che si mangia. C'è chi che appostano continuamente pranzo, colazione, pranzo, cena, colazione, pranzo, cena. Vedremo che mangiamo. Ognuno esamini se stesso, per dirle in ebraico: fatte l'affare tu.
Invece rompere,
fatte rompere. L'uomo avanzò verso est con una cordicella in mano e misurò 1000 per noi. Dobbiamo fare una maglietta con questa frase. Poi mi fece attraversare le acque. Attenzione, mi arrivavano alle caviglie. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano alle ginocchia. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare le acque, mi arrivavano ai fianchi. Misurò altri 1000 cubiti, ed era un fiume che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute. erano acque nelle quali bisognava nuotare, un fiume che non si poteva attraversare. Una delle cose che più di ogni altra cosa distrugge la fede nella vita di una persona è il accontentarsi, l'abituarsi in maniera particolare. Quando tu gusti qualcosa di buono, di straordinario, tu non vuoi più fermarti. Quando cominciano a portarti degli antipasti che sono straordinari e te ne portano uno, due, tre, quattro, rimanendo sempre in tema di mangiare, è chiaro che ti aspetti sempre che il meglio debba venire subito dopo, alla prossima portata. Se hanno portato questo, chissà cosa porteranno dopo, come passeranno il primo, passeranno al secondo, eccetera, eccetera. Con Dio è una festa di sapori e di odori costante e continuo. È un gusto che non va mai ad affievolirsi. Con Dio mangi sempre bene. Davide disse nel Salmo 23, dice: tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. E quando tu sei tendenzialmente portato a combattere le situazioni, ci sono situazioni che tu non puoi combattere, ci sono situazioni, ci sono nemici che tu non solo non puoi combattere, ma che non devi combattere. Sono situazioni in cui devi stare fermo, come era la visione che Giovanni ha avuto, e affidare tutto nelle mani di Dio e dire: o ci pensi tu, o ci pensi tu. E io so che ci sono qui persone qui stasera che stanno combattendo delle battaglie che non devono combattere. E molto spesso il nostro stress, l'ansia, la paura, le angosce vengono dal fatto che stiamo affrontando giganti che sono troppo più grandi di noi. E hai bisogno di una parola da parte di Dio specifica. I giganti più grandi si affrontano con una pietra. Con una pietra. Non li puoi andare ad affrontare con tutta l'armatura. Tu pensi, vabbè, ora ci faccio, vabbè, ora chiama chi, vabbè, ora mi muovo in questa maniera. Non puoi. Devi confidare in colui che si prende cura di te, perché lui sa esattamente come affrontare la situazione. Mi piace moltissimo una frase che c'è scritta nella secondo libro delle cronache, quando Israele si trovò di fronte a un esercito, dei cinque eserciti che non poteva però affrontare. E Giosafat, andando davanti a Dio, disse: Signore, ti dico la verità, noi abbiamo paura. E per parafrasare, ce la stiamo facendo sotto. Perché? Perché è una situazione estrema. Noi non sappiamo cosa fare, abbiamo paura. Però una cosa la facciamo: i nostri occhi sono su di te. E noi sappiamo che dato che tu ci hai fatto delle promesse, tu sei fedele da adempierle. E dato che tu ci hai fatto delle promesse, noi sappiamo che non potremo morire finché quelle promesse non si adempiranno nella nostra vita. E lo Spirito Santo parlò al cuore di un uomo che si alzò e profeticamente disse: ascolta Israele, domani mattina presentati sul campo di battaglia e i nemici che tu stai vedendo non li vedrai mai più. Semplicemente credi all'Eterno, abbi fiducia nei tuoi profeti e lodami. E Dio disse: invece di schierare l'artiglieria pesante in prima fila, mettete tutti i cantori. Chi le arrivano con le lance, con le frecce, con tutta l'artiglieria pesante? Noi ci ne presentiamo che chitarre, con i tamburelli, con le trombe. E Dio disse: questa battaglia non è vostra, questa battaglia è mia.
Amen.
Voi lodatemi. Amen. E io penserò ai vostri.
Grazie Padre.
Voi lodatemi. Metti Dio al primo posto nella tua vita e Dio si prenderà cura di te.
Grazie Gesù, grande sei.
Ed ecco perché è molto importante per noi comprendere stasera, in accordo a quello che stiamo leggendo in Ezechiele 47, che abbiamo bisogno di avanzare. Non puoi sederti. non puoi accontentarti. Qualcuno disse un giorno, non puoi giocare con le pozzanghere dello Spirito Santo. Perché? Perché colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento.
Grazie Gesù.
Colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento fino all'ultimo giorno.
Grazie Padre.
È scritto in Numeri 23:19, Dio non è un uomo perché possa mentire. Dio non è un figlio d'uomo perché possa pentirsi. Quando lui ha detto una cosa, lui la farà. Quando lui ha decretato una cosa, lui la adempirà. Perché? Perché lui non è bugiardo. E quando esce una parola dalla sua bocca, dice che quella parola non tornerà a lui a vuoto senza avere prima compiuto e realizzato tutto quello per il quale lui l'ha mandato. Lui è fedele. Ma abbiamo bisogno di comprendere che dobbiamo ritornare con un piccolo fanciullo. Ma chi penserà? Noi parliamo di Ezechiele, il fiume, il cane, a destra e a sinistra, e lui dice, ah, mi è più interesse, ho papà e mamma che si prendono pure di me. E sono un esempio meraviglioso. E quindi abbiamo bisogno di avanzare. E stasera c'è questo uomo con la cordicella in mano che ti sta facendo e sta misurando la tua vita. E quelle domande di cui io vi parlavo prima sono queste. Dov'è l'acqua del fiume in questo momento nella tua vita? È alle caviglie? È alle ginocchia? È ai fianchi? Non credo che qualcuno qui sia nella profondità ancora di quel fiume. Ma una cosa è certa. Qualunque sia la condizione nella quale tu ti trovi, c'è molto di più davanti a te. E la parola d'ordine stasera è: non devi accontentarti con lo Spirito Santo, perché c'è molto di più. E una delle cose importanti che noi vediamo, il versetto 5 dice che queste acque, questo fiume era un fiume che non si poteva attraversare perché le acque erano cresciute. Questa era un'immagine che lui aveva, ma in realtà non erano le acque che erano cresciute, era Ezechiele che era andato avanti, perché Dio non cambia. Dio non cresce a meno che noi non gli permettiamo di crescere noi. Vi ricordate quello che disse Giovanni Battista? Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Ma è chiaro che è un'immagine, perché Dio è sempre uguale. E quindi Dio avrà autorità e controllo nella tua vita in maniera proporzionale al fatto che tu glielo dai e glielo consenti. L'acqua alle caviglie, l'acqua alle ginocchia, l'acqua ai fianchi, e sono delle immagini bellissime, semplici. L'acqua alle caviglie rappresenta i nostri primi passi, il nostro modo di camminare, le caviglie che si rafforzano per affrontare il cammino. Le ginocchia parla della nostra vita di preghiera, parla di come sperimentiamo le cose di Dio, parla di una crescita che sperimentiamo giornalmente nella nostra vita. L'acqua ai fianchi nella cultura ebraica significa maturità, significa carattere, essere lavorato ai fianchi significa nella cultura di quel tempo una persona che arriva a maturità, significa che il carattere comincia a essere modificato, è straordinario. E vedete, noi quando pensiamo al cambiamento nella nostra vita, noi abbiamo sempre l'idea che Dio debba aggiungere qualcosa. Ma con lo Spirito Santo è esattamente il contrario, lui non aggiunge niente, il suo lavoro è togliere ciò che è in più. Io faccio spesso l'esempio di Michelangelo con la pietra, con questa enorme pietra che portarono lì, vicino a Firenze, e rimase quel blocco di marmo enorme, immenso, per 40 anni, fermo lì nei depositi. Un giorno venne questo giovanotto, questo scultore che già si era fatto notare in giro. Lui vide questo marmo enorme, questo blocco, e disse: voglio che sia portato nel mio laboratorio. E quando lui iniziò a scolpire quello che poi divenne una delle opere d'arte più grandi e più straordinarie, il David di Michelangelo, dissero: ma come hai fatto a dare la forma a questa pietra? Lui rispose: non ho dato nessuna forma. Il mio Davide era già là dentro e io ho semplicemente tolto il superfluo. Era già là dentro. La mia opera è stata semplicemente quella di togliere ciò che era in più. E questa è l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, l'opera di Cristo nella nostra vita. No, cioè, quando ci mette in mano, vitti, ti fai male. L'opera dello Spirito Santo nella nostra vita è proprio questo. La Bibbia dice che Cristo è in te. E l'opera dello Spirito non è quella di aggiungere qualcosa. L'opera dello Spirito è quello di togliere ciò che impedisce a Cristo di manifestarsi nella tua vita. Amen. Cristo è in te con tutto il frutto dello Spirito. Il problema non è che tu non hai amore. Il problema è che ci sono cose che stanno impedendo all'amore di manifestarsi nella tua vita. A volte facciamo, ci divertiamo con Mary quando parliamo di questo argomento, perché è successo a lei, è successo a me quando vedevamo, sapete, il frutto dello Spirito: amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Li leggi tutti nuovi in fila e fai tipo i figurini: ce l'ho, mi manca prima, ce l'ho.
Ma
in realtà,
tipi figurini.
Sì, i figurini panini, che dire calciatore. In realtà è già dentro di te. E Dio non deve fare altro che togliere tutto quello che impedisce a quella parte del carattere di Cristo di manifestarsi nella tua vita. È una crescita costante e continua. Dov'è l'acqua? Alle caviglie, alle ginocchia, ai fianchi. Dio sta lavorando il tuo carattere. La cosa straordinaria, e vado alla conclusione, è proprio questa. Cercate di inquadrare l'immagine. Ezechiele continuamente esce attraverso il fiume, esce, cammina e attraversa il fiume. Questo significa avere la padronanza di decidere dove andare, quando andare. Ma quando entri nel fiume non hai più alcuna padronanza. È un fiume che non si può attraversare, perché nel fiume non sei più tu a guidare, sei guidato. Non sei più tu a decidere, è Lui che decide. Non sei più tu a lottare, è Lui che lotta per te. Non sei più tu che ragioni, è Lui che ragiona. Quando tu entri nell'acqua, tutti quanti noi penso siamo stati a mare quest'anno e abbiamo un po' di dimestichezza essendo isolani. Quando entri nell'acqua, entri in un elemento che non è l'aria. I tuoi movimenti sono diversi dentro l'acqua, è vero o no? E quando vai a fondo, non so se ti è mai capitato di essere in una situazione dove c'è corrente, vieni trasportato. Io mi ricordo da giovane quando facevamo le traversate negli isolotti, in un paesino della Citrezza. Ci fu una volta dove la corrente era talmente violenta che fui letteralmente trascinato al largo. Se non era per una barca di pescatori che mi veniva a prendere, stavamo in mare bucchiere. Quando tu sei in un elemento diverso da dove tu puoi avere padronanza, non sei più tu a gestire la cosa. Questo fiume dirige la tua vita. E questo è il mio incoraggiamento, e cerco di lasciarvi con questo. Affida la tua vita all'opera dello Spirito Santo e lascia che sia Lui a guidare, lascia che sia Lui a condurre, lascia che sia Lui a lottare, lascia che sia Lui a darti saggezza per le decisioni che devi prendere. A volte guidiamo, sbagliamo strade e diciamo al Signore: vabbè, ok, per favore, t'assetto lato e mi dici dove devo andare. Il Signore ti dice: forse è meglio se fai guidare me. Ma la macchina è mia, lo so, ma io conosco la strada. Sì, però l'ho comprata, è mia la macchina, voglio gestire io. Dio ti lascia fare, Dio ci lascia fare. arriviamo, sbagliamo strada, non dappiamo, facciamo danni. E Dio con molta calma ti chiede, posso guidare io? Affida il volante della tua vita a colui che conosce la strada, a colui che sa esattamente se c'è traffico, se non c'è traffico, a farti trovare le giuste scorciatoie. A volte facciamo sacrifici e soffriamo in maniera stupida perché siamo cocciuti e siamo testardi e siamo orgogliosi perché vogliamo fare noi una cosa che no, io lo so fare. Siamo dei testoni incredibili perché lui ha saggezza, lui ha intelligenza, lui ha il giusto consiglio per la nostra vita. Dove va questo fiume? Questa è una grandissima rivelazione. Dove? Dove va questo fiume?
Nel mare.
Nel mare. Quando nasce un fiume non lo potrai mai fermare. Puoi fare dighe, puoi fare deviazioni, puoi fare cose. Lo Spirito Santo non lo puoi fermare. Quindi è meglio buttarsi dentro perché lui sa dove sta andando. E Ezechiele ci rivela qualcosa di stupendo. Il fiume non si ferma finché non arriva al mare. Non esistono fiumi che partono e muoiono. Ogni fiume ha sempre una meta e la sua meta è mare. E il mare di cui parla la Bibbia è un mondo che ha bisogno che queste acque arrivino. Ovunque arriva il fiume, dice la Bibbia, tutto vivrà. Mary, com'era quella frase che oggi leggevamo mentre eravamo in macchina? Sulla vita, ti ricordi? La vita. Dov'è questa vita che abbiamo perduto vivendo? Dov'è questa vita che abbiamo perduto vivendo? È una frase di uno scrittore poeta. Gesù ha detto: il ladro è venuto per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiate vita e vita abbondante. E finché non stiamo nel fiume, noi semplicemente rosicheremo e gratteremo il fondo del barile. Finché non stiamo nel fiume, stiamo fuori dal fiume, noi saremo preda. E il nemico può fare quello che vuole se non siamo disposti a metterci nella pienezza di quello che Dio ha preparato per noi. Alleluia. Possiamo guadagnare quanto vogliamo, possiamo fare tutte le esperienze che vogliamo. Oggi parlavamo con un fratello, eravamo a pranzo, un fratello che sta avendo veramente un grande successo a livello lavorativo. Grande, grazie a Dio è riuscito a portare avanti un'azienda e si sta espandendo, sta andando avanti, grazie a Dio. Però mentre parlavamo mi raccontava i suoi successi, mi diceva: però Corrado, posso dirti una cosa? Sento che mi manca qualcosa. Mi mancano le riunioni, mi manca Dio, mi manca la presenza, mi manca lo sperimentare la presenza di Dio, le cose. Eh sì, è bello il lavoro, i soldi, eccetera, eccetera, però mi manca. Noi possiamo accontentarci dell'acqua alle caviglie, ma qual è il costo per questo? A quale prezzo? La vita scorre, la vita va avanti e cambia in maniera rapida, in maniera estrema. Lo Spirito Santo vuole portarci sempre più in profondità per gustare, come dice bellissimo nel Salmo 34, dove dice: venite e gustate quanto il Signore è buono.
Amen.
Venite e gustate quanto il Signore è buono. Non c'è prezzo per la sua presenza. Non c'è prezzo per la sua pace. Non c'è. E quando tu hai conosciuto la bellezza di quell'acqua, allora non potrai più farne a meno. Voglio incoraggiarti stasera ad avanzare nelle cose dello Spirito. Perché? Perché c'è di più. Perché c'è molto di più. No, ma Dio ha fatto cose grandi nella mia vita. Tu non hai idea di quello che Dio può fare. ma io ho visto miracoli, cose straordinarie. Tu non hai idea ancora di quello che lui può fare in te e attraverso di te. Come dice Paolo in Efesini, e concludo con questo. Ora colui che può, mediante la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo o di quello che noi pensiamo o immaginiamo, a lui sia la gloria. Dio può fare smisurata. Quanto è smisuratamente al di là?
Senza misura.
È senza misura. Già l'ho sentito. È senza misura, è qualcosa che va al di là. Non c'è limite, non c'è. Non ci sono barriere. Non c'è. Non puoi dire no, questo non è possibile. Quando tu sperimenti la bellezza di quel fiume, tu dici ogni cosa è possibile. Ogni cosa è possibile a Dio, perché non c'è niente, nessuna cosa è troppo difficile per il nostro Dio. Amen. Alleluia. Alziamoci in piedi. Ci sono delle. Aspetta. Ci sono delle cose per le quali volete che preghiamo in maniera particolare?
Sì, Corrado, per il lavoro di Maurizio.
Anche per il governo.
No, per te no.
No, per me no, io non voglio prendere, per me no. Per me, il nostro, la nostra Italia, il nostro governo.
Per il
Papa
di Sarano.
Ci ha pregato dolce, mi amo, grazie, Gioia. Sì.
Dai, ci alziamo in piedi. Voglio chiedervi per favore di preghiamo gli uni per gli altri, ok? Non è sapere qualcosa che devo fare io, lo sappiamo, eh? Però preghiamo. Voi per cosa dobbiamo pregare? Per voi? Secondo me c'è una lista.
Cos'è la preghiera? Tu preghi, sale, Gesù parla con papà, e dice, non preghi. Allora niente, semplice. Amen? Senza limite.
Alleluia. C'è qualcosa in maniera particolare volete che... una alla volta, no? La vista lunga.
Senza dire, no, vai.
Vista lunga. Come vi chiamate?
Vabbè, magari lo vuole dire, Dio sa però.
Eh?
Benny.
Ok.
Dio sa.
Dai. Aurelio. Con le mani del padre. Dai, crediamo in Dio. Quanti anni ha papà?
64 ore, il 15 lo fa.
Ci accordiamo tutti insieme? Eh? Sì. Credo che se non ho capito male, insomma, si tratta di un brutto. Ok, meglio. Preghiamo, dai, chiediamo. Maria, ma perché non venite?
Aspetta. Ci mettiamo al centro, che dici?
Dai, vieni, Mariella, stiamo tutti insieme.
Vieni.
Stavo qui sotto.
No, il condizionatore.
No, il funaro.
Alleluia, preghiamo, ringraziamo Dio con tutto il cuore, ogni bisogno che c'è qua, Padre, tu conosci ogni bisogno, conosci ogni situazione, nel nome potente di Gesù, noi vogliamo ringraziarti, Padre, perché tu ascolti la nostra preghiera. Tu hai detto, se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, quella sarà concessa dal Padre mio che è nei cieli. Padre, presentiamo davanti a te Aurelio in questo momento e Padre vogliamo comandare nel nome di Gesù a questo male di scomparire dalla sua vita. Padre, vogliamo reclamare la tua mano stesa sopra la vita di Aurelio nel nome potente di Gesù Cristo. Comandiamo a questo tumore di andarsene via dalla sua vita. Padre, noi vogliamo reclamare e crediamo in un miracolo, Padre, nella sua vita, nel suo fisico, nel suo corpo. Nel nome potente di Gesù Cristo noi comandiamo che ogni cellula cancerogena scompare dal suo corpo. Dichiariamo il suo corpo pulito, completamente pulito. Per la potenza del tuo nome, nella sua vita, e noi ti ringraziamo per come tu lo sani, grazie per come tu stendi la tua mano facendo segni e prodigi nella sua vita, Padre. E per questo vogliamo ringraziarti, Padre. Ti chiediamo di fortificare il cuore, Padre, di Serena, nel nome di Gesù, di renderla forte, coraggiosa e di renderla luce a casa propria, Padre. Di essere testimonianza per la vita di suo padre, per la vita della sua famiglia. Nel nome di Gesù ti chiediamo, Padre, di operare nella vita di Serena. Opera nel suo cuore, nella sua anima, Padre. E chiediamo questa sera, nel nome di Gesù, che la sua vita sia totalmente capovolta e trasformata dalla potenza della tua grazia. Oh, Padre, nel nome di Gesù noi ti ringraziamo. Padre, vogliamo ringraziarti per il lavoro di Maurizio. Grazie perché tu hai già provveduto. Noi reclamiamo favori divini in questi giorni, nel nome di Gesù Cristo. Noi comandiamo che si aprono le porte, nel nome di Gesù. Noi comandiamo che si aprono le porte del suo lavoro. E decretiamo, Padre, favori divini straordinari. Cose che vanno oltre ogni concezione umana. Noi ti ringraziamo per come tu lavorerai nella sua vita e a suo favore, Padre. Nel nome di Gesù.
Amen.
Padre, vogliamo pregare per questi ragazzi. Vogliamo reclamare, Padre, l'opera tua potente e profonda nella vita di questi ragazzi. Tocca il loro cuore stasera. Questa sera, Padre. Questa sera, che abbiano una dimostrazione chiara ed evidente del tuo amore e del fatto che tu non ti sei mai allontanato da loro, che non ti sei mai dimenticato di loro. Padre, voglio reclamare che ogni cosa contro di loro viene dissolta nel nome di Gesù. Scompare Gesù, comando ogni catena di cadere questa sera. Nel nome potente di Gesù Cristo comando ogni catena di spezzarsi e di cadere nella vita di questi ragazzi.
Amen.
Questa sera, nel nome di Gesù, ogni catena viene spezzata e cade per terra nel nome di Gesù. E dichiaro libertà, libertà, libertà nel nome di Gesù. Libertà. Che questa sera, Padre, e in questi giorni loro abbiano un'assoluta certezza che tu operi a loro favore. Dio ti darà dei segni, Ben, in questi giorni, entro la fine di questa settimana, tu avrai dei segni tangibili che Dio ha preso a cuore la tua causa. Tu sarai sorpreso di quello che Dio farà nella tua vita. Tu sarai sorpreso di come vedrai Dio operare nella tua vita. Vedo come Dio allontanare persone da te. Vedo Dio allontanare persone dalla tua vita. Persone che non ti fanno del bene, Dio le allontana. Non so chi sono, non so cosa fanno, ma questo è quello che vedo. Persone pericolose, persone che non ti amano, Dio le allontana dalla tua vita. Tu avrai questo segno particolare e tu lo vedrai. Grazie Spirito Santo. Grazie con tutto il cuore. Grazie Spirito Santo. Già vuoi pregare per me? Il lento il cuore. Chi? Ah, ok. Preghiamo, dai, tutti insieme, preghiamo insieme. Alza le tue mani, vedo una fiammella qui, comincia a divampare tutto nella tua vita, vedo come un ritorno al fuoco dello Spirito Santo. Spirito Santo, io ti chiedo nel nome di Gesù che Ciro ritorni a bruciare per te, ritorni ad essere infuocato per te, che ritorni ad essere zelante per te, che ritorni ad essere totalmente dedicato per te nel nome di Gesù.
Libertà, dichiaro che la paura non ha più potere sulla tua vita. Signore, che lei possa essere ripiena dei tuoi pensieri, Padre, della tua pace, della tua gioia, della tua forza, del tuo coraggio, Padre, e che tutto quello che
fino ad oggi ha bloccato la vita di tuo
figlio, lei possa superarlo alla
grande,
possa vincere ogni suo ostacolo, possa superare e distruggere ogni paura. Grazie, Signore, perché io so, Padre, che tu hai potente, Spirito Santo, io ti chiedo.
Vedo come delle cose che riguardano il passato,
con potenze riempite, chiedi la vita di questa tua vita. Riempi, Spirito Santo, fino a traboccare, spazza via tutto quello che non è buono, affinché le
cose che riguardano il passato, cose che già
luce ovunque andiamo, ovunque si trova, di libertà,
Cristo, il Spirito Santo, che è dentro di te, è a tuo favore. Lo Spirito Santo, cure brei mesi di chiesa scelte che non la usare chiesa scelte che è una decisione tua, Ciro, è una scelta tua. Lo Spirito Santo che sta dicendo è una scelta tua, sei tu che devi decidere di ritornare ad una condizione antica dove il nemico non ha più dove attaccarsi, perché quando una persona brucia per Dio non ha niente, può avvicinarsi niente nel nome di Gesù. Voglio pregare, Padre, che ogni pensiero che lo tiene lontano, ogni ragionamento che lo tiene lontano da una vita piena possa essere allontanato dalla sua mente. Nel nome di Gesù questa sera, nel nome di Gesù questa sera voglio reclamare una piena libertà nella tua mente. Io decreto nel nome di Gesù che i tuoi occhi si aprono su una nuova dimensione, che lo Spirito Santo ti mostra. Dio ti farà vedere le cose in maniera diversa da come le hai viste fino ad oggi. Nel nome potente di Gesù Cristo, Padre, voglio ringraziarti per come tu operi in questo tempo.
Perché quelle ti permetteranno di spiegare il dolore, così devo stare all'ansia e tutto il resto.
Se il Signore vi sta dando delle parole per qualcuno, preghiamo gli uni per gli altri, dai, preghiamo gli uni per gli altri. Preghiamo gli uni per gli altri. Se lo Spirito Santo ti sta dando qualcosa per qualcuno, facciamolo stasera, dai, facciamolo.